Subito la parola all'avvocato Gentili, perché mi sembra che quello che è successo oggi è successo in un'aula del Tribunale e che sia la cosa migliore che la racconti l'avvocato Gentili.
Sì, alcuni di voi lo sanno già le notizie di questa mattina, alcuni risultati. Il primo risultato è che si è dichiarata l'assenza dell'imputato.
Questo vuol dire che nonostante il loro impedimento per essere detenuti, tranne uno che è reperibile di Zosa, gli altri agli arresti domiciliari, è stata dichiarata ugualmente aperta la possibilità del processo. Questo perché tutti costoro hanno rifiutato il giudice italiano. Hanno detto che il giudice italiano mai poteva interessarsi dei loro fatti. E questo è stato giustamente ritenuto già in sede preliminare ed è stato confermato questa mattina come un rifiuto implicito di partecipare al processo. Perché chi contesta, talvolta con parole scritte, verbalizzate, estremamente arroganti, addirittura il giudice, è chiaro che non annette alcuna rilevanza al processo e ne è estraneo, indifferente. Questo è il primo risultato. Il processo si farà nonostante la detenzione agli arresti domiciliari di 4 su 5 imputati. Secondo punto, è stato dichiarato la natura di reati oggettivamente e soggettivamente politici dei reati contestati. Ha ribadito, come era avvenuto nell'altro processo, la Corte, che i reati violazione degli elementari principi di vita, di esistenza, di libertà dei cittadini italiani sono reati oggettivamente politici. Questo per l'adesione dell'Italia tramite l'articolo 10 della Costituzione alle convenzioni internazionali di garanzia della libertà degli individui. Quindi è stato riaffermato solennemente il principio che la libertà, la vita degli oppositori politici è garantita anche all'estero dallo Stato italiano. Quindi è stata respinta la eccezione della difesa degli imputati che, non trattandosi di reati politici che offendevano direttamente l'Italia, non avrebbero potuto rientrare nella giurisdizione dei giudici italiani. Si è ribadito che anche soggettivamente, per la finalità repressive della condotta di cui si discute, anche solo soggettivamente si trattava di reati politici. Si è poi passato alla discussione delle prove e sono stati ammessi tutti i testimoni indotti soprattutto dal PM, ma anche dalle parti civili. Per i documenti e le acquisizioni c'è invece una riserva generica della Corte di acquisirli, di discuterli man mano che il processo va avanti. Quindi, superata questa fase preliminare, si passa direttamente all'audizione dei testi. Si è pensato all'ottobre anche per le difficoltà di organizzare i viaggi, i trasferimenti dei testi argentini. I testi sono complessivamente oltre una cinquantina. Si tratta di giudici, di avvocati, di storici, di giornalisti, di superstiti e testimoni di quanto è accaduto. La prima udienza sarà il 5 ottobre con l'audizione di Italo Moretti, di Enrico Calamai, che ci presterà un'altra volta il suo tempo e la sua generosità, l'ha fatto d'altra parte per tanti anni così bene che non l'ha rifiutato questa volta, e Velasco. Il secondo giorno, cioè il 6 ottobre, si sentirà Verbinski. E Verbinski sarà certamente l'attore, tra l'altro, di quell'esperienza dei voli della morte di cui lui ha raccolto le testimonianze di Cilingo. Quanto a Cilingo, è detenuto nelle carceri argentine, il PM ha rinunciato formalmente a sentirlo, la parte civile non ha ancora rinunciato perché vuole esperire il tentativo della videoconferenza prima di rinunciarvi definitivamente. Questo è quanto è avvenuto. Su Desma credo che sappiate tutti due cose soltanto: se c'è un carattere di questi reati, di questi processi, se c'è un diritto fondamentale di civiltà da difendere, è anche quello della non clandestinità. Le torture, i sequestri, le sparizioni, le eliminazioni fisiche sono avvenute tutte in clandestinità. Non sto a ripetere la gravità oggettiva, l'impunità e l'intimidazione di queste modalità scelte dall'Argentina per non avere una ribellione dell'opinione pubblica, come era avvenuto per i fatti di 3 anni prima del Cile. Se questo è un carattere fondamentale di sofferenza, per cui la scomparsa è infinitamente più grave per i familiari della morte, ebbene l'ESMA, che è un centro clandestino nel centro di Buenos Aires, per un carattere, l'ESMA che organizzava il parto di proprie detenute incinte, di detenuti che arrivavano da altri campi, dall'altra, per far partorire in stato di detenzione clandestina e sequestrare con falsificazione dell'anagrafe i neonati, e quindi cancellare in un oblio disumano tutto, perfino la speranza dei nonni, perfino la speranza dei parenti di avere il corpo o il nipote, il corpo della figlia o il nipote, questo è l'ESMA. E infatti fra le parti civili c'è quella, oltre alla mamma di Dante Guso, che ha fatto di tutto per intercedere per il figlio carcerato illegittimamente e verosimilmente o probabilmente per questo è stata eliminata, c'è anche padre figlio Pegoraro, dove la figlia Pegoraro, Susanna Beatriz, è appunto donna incinta che ha partorito in carcere, e il figlio, la figlia poi ha una storia di cui si parlerà in altra occasione, ma dopo il parto è stata assassinata come tante altre madri, testi fondamentali di un delitto che le leggi di impunità non potevano coprire, cioè il sequestro dei neonati. Grazie.
Ringrazio l'avvocato Gentili. Volevo dire che in questo processo, oltre alle parti civili, le parti civili sono le famiglie delle vittime, ovvero Dante Gullo, suo fratello Leopoldo, suo fratello Umberto, che sono costituite parte civile oggi, l'avevano già fatto i suoi figli. Oltre loro e la signora Pegoraro intervengono in modo adesivo degli enti e delle associazioni. In particolare già era stata ammessa la Regione Calabria, oggi si è presentata anche per merito del consigliere Magorno la provincia di Cosenza, e oggi anche si sono presentate e sono state ammesse 2 associazioni argentine che hanno a che vedere con questi fatti, ovvero l'associazione delle nonne di Piazza di Maggio per il caso Pegoraro, poiché Susanna Pegoraro partorì una bambina dentro il campo ESMA, e questo è oggetto dell'attenzione delle nonne di Piazza di Maggio, e anche un'altra associazione per la famiglia Gullo, e l'associazione dei familiari degli scomparsi e dei detenuti per ragioni politiche, poiché Dante Gullo era un prigioniero politico e sua madre è scomparsa per chiedere che vengano rispettati i diritti dei prigionieri politici. In questo senso intervengono adesivamente queste 2 associazioni argentine. Questa è una cosa importante che non era successo nell'altro procedimento, e che per quello contiamo di avere altre presenze qui. Per quello, su questo volevo dare subito la parola al consigliere Magorno, che si è presentato anche nella doppia veste di consigliere e avvocato di parte civile per la famiglia Gullo.
Un saluto del presidente della provincia di Cosenza, dell'onorevole Oliverio, che non è qui presente per altri impegni istituzionali in Calabria. E poi, prima di fare alcune considerazioni, un ringraziamento al Centro di Relazioni Internazionali, al presidente del comitato che si occupa del processo, Jorge Iturburu, per averci dato la possibilità di partecipare a questa grande iniziativa, un'iniziativa democratica che guarda al futuro del paese, che io credo vada anche al di là del processo, della questione relativa al processo. Le ragioni per cui la provincia di Cosenza e la regione Calabria evidentemente hanno inteso intervenire in questo processo, io credo che sono di duplice aspetto. La prima, in Argentina la comunità italiana è una grande comunità e all'interno della comunità italiana la comunità calabrese è una grande comunità. Noi abbiamo la sensazione che forse è la più grande comunità all'interno della comunità italiana. E tanti desaparecidos, e quindi anche la madre di Dante Gullo, sono calabresi, sono di origine della provincia di Cosenza. La madre di Dante era di Fuscalzo, un paese nel cuore della provincia di Cosenza, al centro del Tirreno cosentino, e quindi abbiamo ritenuto giusto, come dire, intervenire per rendere giustizia dei nostri corregionali. L'altra questione, che io credo sia ancora più importante, è quello di sconfiggere la violenza, di fare in modo che le istituzioni, le nuove generazioni, diano un segnale di pace. E questo io credo è un segnale di pace che le istituzioni danno intervenendo in questo processo. 60 anni fa la Shoah, le stragi che sono state in molti paesi del mondo, la questione argentina e tante altre Shoah che si consumano nel mondo, io penso per esempio all'Africa, ad altri paesi di altri continenti, ci fanno capire che le istituzioni devono lavorare per creare la cultura della pace. Questa è una risposta alla violenza, è una risposta a chi, ecco, vorrebbe nascondere quello che è accaduto nel corso di questi decenni. Noi saremo a fianco delle organizzazioni che si occupano di queste questioni, anche con altre iniziative che in Calabria stiamo promuovendo, nella provincia di Cosenza stiamo promuovendo. Domani sarà il nostro ospite insieme a Dante Gullo e a Jorge Iturburu, l'ambasciatore argentino in Italia, con la moglie, perché vogliamo rinsaldare e rendere più vivi i rapporti tra la Calabria, tra la provincia di Cosenza e l'Argentina. Vogliamo stendere un ponte. Ci rendiamo conto che è difficile, attese le distanze che ci sono, però noi ci proviamo, ci deve provare la nuova classe dirigente che governa la Calabria, la provincia di Cosenza, ci deve provare la classe dirigente che governa ora il paese. Una nota personale, io sono felice di poter stare vicino all'avvocato Gentile, all'avvocato Manica, perché si cresce, si entra in una dimensione anche professionale diversa, e quindi è anche un modo per apprendere, per poi trasmettere dalle nostre parti questa.
Bisogna precisare che il processo ESMA si è diviso in due processi. Ieri infatti c'era stata un'udienza nel processo contro Masera. Il processo contro Masera è stato stralciato, separato, e vi è stata un'udienza ieri che credo che meglio potranno poi spiegare gli avvocati. In breve sintesi, si chiederà una rogatoria internazionale allo Stato argentino in base al trattato di assistenza in materia penale, perché sia consentito a dei periti italiani di poter richiedere degli esami clinici di Emilio Massera e di poterlo visitare. Il giudice farà questa rogatoria. Ha nominato il professor Roberto Tattarelli dell'Università La Sapienza, primario della psichiatria dell'ospedale Sant'Andrea, come perito del tribunale. Il pubblico ministero ha nominato come perito della procura l'onorevole Luigi Cancrini, che è diventato onorevole nel frattempo, e le parti civili si sono riservate di segnalare due professionisti argentini che si affianchino a questa commissione italiana. In caso si attenderà la risposta delle autorità argentine e l'udienza è stata rinviata al 25 ottobre, dove si spera che sia pervenuta la risposta delle autorità argentine e così poter formulare i quesiti e dare una data a questa commissione per l'Italia. Questo da una parte. Un'altra cosa che ci hanno detto oggi, che era una nota di colori, ci hanno detto oggi nel processo, che dall'udienza del 5 ottobre verranno le telecamere di Rai 3 a riprendere per un giorno in presura il processo, per cui questa è una cosa che ci ha fatto felici, perché così altre persone, ci sono tanti testimoni che hanno tante cose importanti da dire e sarebbe importante che un pubblico più vasto di quello che di solito c'era Laura Bunker di Revivere possa sentire. Volevo ringraziare anche la provincia di Roma, perché abbiamo, pensando a questo progetto e pensando anche al valore delle persone che verranno, abbiamo di concerto con la provincia di Roma, alcuni di questi testimoni li porteremo poi nelle scuole medie e superiori della provincia di Roma, perché facciano delle conferenze con gli studenti. E sempre con la provincia di Roma e con CECOPAC, alcuni di questi testimoni li porteremo anche all'Università di Roma 3, dove c'è un master sui diritti umani e dove faranno alcune conferenze gli studenti di questo master. Per cui noi vogliamo che Laura Bunker di Rebibbia è molto lontana e il pubblico è molto ristretto, allora vorremmo che queste persone siano ascoltate anche da altre persone, per questo ringraziamo la provincia. Vorrei dare la parola all'avvocato Maniga, che credo che possa chiarire altri aspetti dell'udienza di oggi e di che cosa si attende di questo processo.
Sull'udienza di oggi mi pare che il collega Gentili abbia già raccontato in maniera esposta, in maniera precisa quello che è successo. Poi se ci fosse qualche dubbio siamo qui a rispondere. Mi interessava solo precisare che quell'affermazione di principio a cui accennava inizialmente, cioè che secondo la quale è stata confermata la giurisdizione italiana per fatti commessi all'estero, quindi una eccezione rispetto al principio generale secondo il quale il giudice italiano giudica solo per i fatti commessi nel territorio dello Stato, è stata affermata in via non definitiva oggi, perché oggi non c'è stata la sentenza, c'è stata un'ordinanza che ha respinto l'eccezione preliminare dei difensori degli imputati, ma è un principio che ormai può considerarsi consolidato, nella misura in cui possono considerarsi consolidati i principi giuridici, che sono sempre opinabili, perché è stato già affermato nella prima sentenza della Corte d'Assise, che ha avuto conferma sia dalla Corte d'Assise d'Appello che dalla Corte di Cassazione, quindi voglio dire è un punto fermo abbastanza consolidato circa l'applicazione di quella norma fondamentale del codice penale che ci consente di fare questo giudizio. Sul processo, su come è quello che è avvenuto oggi, ripeto, mi pare che è stato detto tutto. Voglio solo dire due cose con riferimento in genere a questo tipo di processo. Ecco, l'amico Iturburu ricordava che ci sarà forse un giorno in pretura. Adesso la presenza delle telecamere non è che ci dia particolari emozioni più di tanto. Mi interessa però una cosa sola: se questa trasmissione sarà svolta in maniera non sensazionalistica, ma che sottolinei gli aspetti salienti di questo processo, allora se c'è una cosa particolarmente positiva in questo tipo di diffusione, essendo ben noto che lo strumento televisivo entra un po' in tutte le case, è quello di sottolineare la rilevanza di questo tipo di processo. Perché la rilevanza? Beh, intanto perché vengono giudicati dei delitti gravissimi, e questo è già l'elemento fondamentale di ogni processo. ma perché attraverso questo processo si affermano dei principi che vale la pena siano conosciuti anche fuori dell'ambito ristretto degli addetti ai lavori o delle aule giudiziarie, perché si afferma l'applicazione di questa norma, questa che citavo prima, l'articolo 8 del codice penale, che potrebbe avere una diffusione ben più ampia. Qualcuno forse ricorderà, lo ricorda, che è apparso un articolo di qualche mese fa del giurista, di un noto giurista che è cassese, il quale ipotizzava l'applicazione di questa norma per perseguire la vicenda Calipari che tutti ricorderete. E ci sono altre vicende similari che potrebbero essere lo stesso giudicate presso di noi utilizzando questa norma, fino ad oggi devo dire molto poco usata. Questa è una cosa che devono sapere gli addetti ai lavori, ma anche i cittadini. E poi l'affermazione che si ha questa tutela dei nostri concittadini all'estero, che non è un retaggio solo del passato, quando è stata dettata questa norma in un'epoca in cui si tendeva lo Stato a andare oltre i confini nazionali, e soprattutto perché questi processi ottengono per il momento una giustizia che fino ad oggi è stata negata in Argentina. E allora questo può valere per l'Argentina, che fino a oggi non ha visto celebrare questi processi grazie a una serie di norme che li avevano inibiti fin sul nascere, ma questo può valere per altri paesi dell'America Latina, purtroppo toccati da vicende di questo tipo, come il Cile, come tanti altri paesi dove governi dispotici e illiberali hanno creato situazioni assolutamente antidemocratiche come queste, e può valere per tanti altri paesi dove sono successe cose di questo genere, che dovrebbero essere portate a un giudizio obiettivo e sovranazionale. E quindi è un punto di partenza, sicuramente un punto di partenza e non d'arrivo per una giustizia che, sulla base dei principi internazionali ormai diffusi e affermati, dovrebbe intervenire ovunque ci siano queste lesioni macroscopiche di quelli che sono ormai comunemente definiti delitti contro l'umanità. Ecco, questa è la rilevanza di questo tipo di processi, e se a ciò si dà diffusione a titolo anche di esempio, mi pare che l'opera nostra ne risulta valorizzata.
Volevo dire che nell'udienza di oggi, dalle 10 alle 2, è stato presente una delle altre parti che non ho nominato, è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si era già costituita parte civile, che anche oggi era presente, e a fianco all'Avvocato dello Stato c'è stato oggi tutto il giorno il Sottosegretario agli Esteri Donato Di Santo, per rappresentare la solidarietà con la quale il Governo segue questo procedimento, solidarietà che speriamo si tramuti nei fondi per la giustizia, per poter pagare i viaggi dei testimoni citati dal pubblico ministero, perché anche il recente taglio al bilancio rendono difficile, questa Corte d'Assise sta facendo un altro processo sull'omicidio Calvi e hanno grosse difficoltà proprio con i fondi per i testimoni che provengono dall'estero, per cui abbiamo chiesto anche al sottosegretario Di Santo di intervenire presso il sottosegretario Scotti del Ministero di Giustizia per trovare questi fondi. Fondi che noi come associazione non abbiamo trovato, per cui gli avvocati di parte civile sono a Roma, ospiti in carte di famiglia, ospite dell'associazione Libera, l'avvocato Gentili, che ringraziamo, e cosa che credo che in qualche modo dovremo cercare di intervenire, perché anche le spese che copre il Ministero della Giustizia sono solo il biglietto aereo e due notti d'albergo, e i pasti, andare a prendere la gente all'aeroporto, tutto questo rimane al volontariato e alla buona volontà di chi ci segue. Volevo dire poi che oltre l'audienza del 5 ottobre con Calamai,
Moretti e Julio Velasco. È stato fissato già il calendario del 6 ottobre con Orazio Verbischi, il colonnello José Luis García, un colonnello democratico argentino del Centro dei Militari Democratici, e con il guardiamarina Uriel, che tenente di vascello, è stato richiamato in servizio dal presidente Kirchner, era stato incarcerato quando era guardia marina nel 1972, fece una sommossa a Lesma, era il compagno di studi di capitano Astiz, compagno di stanza. Nel 1972 fece una sommossa perché venivano allenati alla tortura, e rifiutando quello tipo di addestramento Uriel organizzò una sommossa all'interno dell'ESMA quando c'era la dittatura generale Lanusse, e per quello finì in prigione. Dopo venne liberato, di nuovo in prigione nel governo di Isabel Perón, tutta la dittatura in prigione. Adesso è stato richiamato in servizio dal presidente Kirchner come guardia marina, è stato promosso a tenente di vascello, e questo ha reso molto felici tutti, anche Uriel, che ha avuto gli arretrati di 30 anni di servizio. Uriel sarà a testa il 6 ottobre. Invece il 19 ottobre, cioè le udienze saranno un giovedì o un venerdì ogni 15 giorni, e il 19 ottobre saranno citati Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel per la pace, Ramón Torres Molina, che all'epoca della dittatura era un pubblico ministero, che poi è stato anche lui incarcerato per tutta la durata della dittatura, e Adolfo Luis Bagnasco, che è stato giudice federale a Buenos Aires. Il 20 ottobre invece sono stati saranno citati Eduardo Luis Valga, attuale ministro per i diritti umani del governo Kirchner, e che in passato era stato uno degli avvocati e difensore dei prigionieri politici, cioè segretario dei diritti umani nel governo Kirchner. Magdalena Ruiz Vignassù, una giornalista che fece parte della commissione CONADEP che è stata istituita dal presidente Alfonsín, e Luis Moreno Campo, attuale procuratore capo alla Corte Penale Internazionale, e che era già stato pubblico ministero nel processo contro le giunte militari. Questa sarà più o meno la cadenza delle udienze, speriamo di finire entro la fine dell'anno. Do adesso la parola a Dante Gullo, a cui farò anche da interprete per le conclusioni.
Ovviamente oggi è un dia importante,
è stata una giornata importante.
La giustizia decide in Italia llevare avanti il juicio contro questo gruppo di torturatori genocidas.
La giustizia ha deciso qui in Italia di proseguire in questo processo contro questo gruppo di torturatori e genocidi.
In mio caso, a pesar de las muchos años de luchas en Argentina, me siento muy cómodo e identificado con lo que está pasando con este juicio.
Nonostante tutta la mia attività politica in Argentina, mi sento molto cómodo, molto identificato con quello che sta succedendo qui in Italia in questo processo.
Y obviamente corresponder lo que está pasando representa reivindicar aquellos nombres estamos bregando para que haya verdad y justicia, como el de Giovanni y Susana Pegoraro y el de Ángela María Guetta de Julio.
Questo è anche una rivendicazione di quei nomi per cui chiediamo giustizia, quella di Giovanni e Susana Pegoraro e quella di Ángela María Guetta.
Y lo que sí quiero que ustedes entiendan, que estos apellidos, en mérito a lo que ha acaecido en la Argentina, no son el de tres ciudadanos o ciudadanas italianos, sino que expresan y representan a los 30.000 detenidos desaparecidos habidos en la Argentina.
Pero estos cognomi no representan soltanto tres cittadini italiani, ma que representan a tutti i 30.000 scomparsi che ci sono stati in Argentina.
A los distintos hombres y mujeres que fueron fusilados, torturados y estuvieron presos en distintos momentos en la Argentina. Esto vale
diversi uomini e donne che sono stati imprigionati, torturati, quelli che sono stati fucilati, quelli che sono stati in prigione in Argentina, e questo vale anche
para muchos países como en la Argentina vivieron y sufrieron estas situaciones dictatoriales.
Per altri paesi che come l'Argentina hanno vissuto queste situazioni dittatoriali
y genocidas.
E hanno vissuto dei genocidi.
En mi caso, no solo me siento cómodo con lo que está pasando con la justicia italiana.
En mi caso, no solo me siento a mi agio por quello che sta accadendo davanti alla giustizia italiana,
sino también en la posibilidad de difundir en Italia, porque mujeres como Ángela María Aieta asumieron con fuerza la defensa de la libertad, de los derechos humanos, y les pasó lo que les pasó.
Ma anche difondere in Italia quello che è accaduto a donne come Angela Maria Aieta, che hanno difeso la libertà, che hanno rivendicato questi diritti, e le è accaduto quel che le è accaduto.
Esto es muy importante porque hay un ida y vuelta.
Questo è importante perché sempre c'è un ritorno, un andare e un tornare.
Así como mi responsabilità y mi conciencia determina hacer explícito cómo eran los luchadores de la Argentina,
la mia coscienza mi porta a dire come erano le persone che lottavano in Argentina,
y la barbarie de los genocidas,
e con qual è stata la barbarie del genocidio.
También yo quiero difundir en la Argentina lo que significa hoy el trabajo de la justicia italiana, de muchos de los hombres y mujeres que en Italia están llevando adelante esto, y obviamente la gratitud a los ciudadanos italianos que supieron llevar hasta las últimas consecuencias la lucha en un país como la Argentina.
Ma voglio anche diffondere in Argentina la solidarietà ricevuta da tanti uomini e donne che in Italia hanno lavorato intorno a questo processo, intorno a questa cosa.
A parte del trabajo de apoyo a la justicia, hemos, y es mi responsabilidad, divulgar estas verdades.
Per questo è mia responsabilità diffondere queste verità.
Hemos constituido en la Argentina la Fundación Ángela María Aieta de Gullo.
E così in Argentina abbiamo creato una fondazione, Ángela María Aieta de Gullo.
Es para difundir y promover la defensa de los derechos humanos.
Per promuovere e tutelare la difesa dei diritti umani.
Es para difundir, defender y esclarecer sobre lo que son los derechos económicos, sociales y culturales que todavía afectan a muchos de nuestros pueblos.
E anche per rispondere anche ai diritti economici, sociali e culturali di quali violazioni soffrono i nostri popoli.
Y es mi gana que en este di vuelta la Fundación Ángela María Aieta de Gullo también pueda constituirse en Italia.
In questo andare, in questo ritornare, io vorrei che anche la Fondazione Angela Maria Aieta si possa costituire anche in Italia.
E sumar e mancomunare sforzi per questo che significò la lucha di molta gente non caiga in saco rotto.
Così, per non. Perché gli sforzi di tante persone non vadano a perdere. Está corrupto, no sé cómo es. Sí. No, en varilla, está a fondo.
Así que les agradezco mucho.
Así que les ringrazio.
Y aparte del juicio, vamos a trabajar fuerte para difundir ahí donde haya una necesidad estos derechos que son el de la defensa de los derechos humanos, la libertad y la calidad de todas las hombres y mujeres del mundo.
Gracias, capítulo.
Gracias.